benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero. ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento, ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tempo, non si poteva prendere il picco, perché non c'era quasi morì,
ma era bella, bella davvero,
in via dei matti numero zero,
ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi, bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, e ovviamente agli adulti che li accompagnano, che li seguono e che insomma stanno vicino e che si occupano di insomma tutto il mondo scuola, attività, consigli, libri, insomma siamo qua. Sono Ribelle Mamma fino alle ore 18:30 in compagnia di Babaluba. E quest'oggi abbiamo anche un ospite che ci parlerà di scuola e che tra poco presenteremo. Ricordo anche i contatti di Radio Blackout, 346-66-73-263. Potete mandarci dei messaggini, fare domande, oppure insomma il classico ci sti viaggiare informati per capire un po' le varie forze dell'ordine che abbiamo qui intorno, che ci disturbano. Intanto è sottofondo Flora Ester con il flauto traverso. Ascolteremo così un po' di musica strumentale con questo strumento. Bene, allora io sono lieta di ospitare quest'oggi Daniele dell'Assemblea Scuola Torino. Insomma vari contatti, insomma abbiamo già parlato in passato con Simone, poi anche con Giulia del CPA, insomma tutti dentro nella scuola e che cercano insomma di cambiare un po' questa scuola, di capire cosa si può fare per insomma migliorare questa tendenzialmente questa scuola statale, perché poi ci sono le varie scuole private, però tendenzialmente è il grande contenitore della scuola statale. Appunto dicevo, in passato con l'Assemblea Scuola Torino abbiamo ospitato alcune persone che ci hanno parlato un po' dei loro progetti. Il progetto dell'anno scorso insomma che mi ricordo era un progetto che insomma ci tenevo anche molto la raccolta dei fondi per aiutare Giampiero Monaca, insegnante, maestro, che è stato insomma licenziato per insomma aver solo portato avanti un suo progetto, un progetto che era un po' scomodo probabilmente. Poi altre lotte che hanno fatto appunto grazie a questa assemblea per aiutare alcuni insegnanti, alcuni che hanno avuto delle denunce, e invece quest'oggi insieme a Daniele siamo qui per parlare un po' che cosa sta avvenendo in questo periodo nella scuola, quali varie riforme stanno vogliono attuare e insomma, e come assemblea scuola insomma qual è il vostro intento, no? E anche il fatto di fare un po' di comunità e di capire se ci sono anche altri insegnanti professionisti della scuola che magari all'interno delle proprie scuole, istituti hanno dei soprusi, da parte di presidi, insomma delle questioni un po' scomode che magari non riescono insomma a tirar fuori. E secondo me grazie un po' all'unione, alla comunità di questa assemblea scuola, magari queste cose possono anche venire fuori. Infatti alla fine di tutto questo chiacchierare sulla scuola parleremo anche di un questionario che stanno facendo girare e che insomma promuoveranno sulla democrazia scuola, però ovviamente Daniele ci spiegherà meglio. Mi taccio e adesso faccio parlare Daniele perché non so, ciao, parlaci un po'.
Ciao a tutte e a tutti, sono Daniele, quindi vi parlo per conto di Assemblea Scuola. Poi naturalmente ognuno di noi, cioè io parlo anche per me stesso, e volevo ringraziare prima di tutto Radio Blackout per averci invitato qui già più volte. Che dire, secondo me si potrebbe iniziare questa chiacchierata parlando di quello che sta succedendo, di come si sta trasformando la scuola oggi, e direi che le linee direzionali sono state già tracciate da parecchio tempo, quindi diciamo che questo governo non è l'artefice di questo, non è lui che ha progettato questo, quello che sta succedendo, ma si fa semplicemente, si inserisce perfettamente in politiche che sono nate molto tempo prima. E il discorso sarebbe lunghissimo, però possiamo iniziare dalle ultime cose successe, perché magari non tutti gli ascoltatori di Radio Blackout sanno, per esempio, che il ministro Valditara ha approvato una riforma del voto di condotta, col quale crede di poter disciplinare gli studenti attraverso la minaccia della bocciatura con il 5 in condotta, e quindi diciamo che questo naturalmente ha un si inserisce all'interno di un quadro tipicamente del quadro tipicamente destrorso di questo governo, ma appunto altre cose non sono necessariamente così avulse dal resto delle riforme che sono state fatte prima anche da altri partiti non di destra. L'altra cosa che è accaduta ultimamente, per esempio, è l'approvazione delle linee guida dell'educazione civica. L'educazione civica è una cosa che fa, cioè, io non posso non sorridere pensando a educazione civica, perché naturalmente dovremmo chiamarla forse la rieducazione civica, nel senso che gli intenti sono ben poco nascosti da sempre. Gli intenti di questa che sono naturalmente la rientroduzione dell'educazione civica, iniziata dalla Gelmini, ma poi è stata cavalcata tranquillamente anche dai successivi governi tecnici e a guida centrosinistra. Che dire, Valditara ha appena approvato delle linee guida che sono che riescono a trovare chissà dove la parola patria nella Costituzione e a porla al centro delle competenze. L'amor di patria diventa, cioè, al centro delle competenze.
Aiuto.
Da trasmettere agli studenti. Ma questo è solo uno delle cose gravissime. Poi diciamo che all'interno di queste linee guida troverete, per esempio, una concezione dell'individuo che non è, dalla quale viene esclusa completamente l'idea della collettività, naturalmente, del mutualismo, di qualsiasi cosa che abbia a che vedere con la comunità. E poi, per esempio, i diritti dei lavoratori sono contemplati solo, diciamo, in modo puramente così secondario, perché la cosa primaria è la capacità di adattamento del lavoratore, e quindi diciamo che il fulcro di tutto questo è l'idea che lo studente debba essere abituato a pensare la realtà come qualcosa di immodificabile, che lui non ha nessuna possibilità di modificare, e quindi deve semplicemente accettare, abbassare la testa e obbedire. Fondamentalmente il senso è quello. Poi ovviamente abbiamo anche la sottovalutazione della violenza di genere, che passa in secondo piano in queste linee guida, e della questione ambientale, che viene sostituita praticamente dall'idea che la crescita economica sia un contenuto fondamentale che gli studenti devono apprendere, cioè la cosa importante è la crescita economica, quindi loro devono capire come avviene questa crescita economica, e ovviamente insomma, potete immaginare tutto l'armamentario neoliberale che sta dietro questa cosa, neoliberale disciplinante. Naturalmente.
Quella... Che poi queste linee guida sono un po' velate, no? Queste parole, queste.
Certo.
Nel senso che chi poi legge bene, no? E si concentra, allora dice: ma fermiamoci un attimo, ma cosa. Certo. Di cosa si tratta? Perché non si capisce proprio bene, ma loro ce l'hanno in testa.
Assolutamente, sì. Sì, naturalmente il gergo è sempre quello politichese che tende a nascondere, ma d'altra parte pensiamo anche solo al fatto che noi continuiamo a chiamare neoliberali questi che sono dei pseudofascisti, ma in effetti sono dei neoliberali a tutti gli effetti. Continuiamo quindi a usare una parola la cui radice è libertà, per definire qualcosa il cui scopo è disciplinare le persone, portarle all'obbedienza attraverso il capitalismo della sorveglianza. Quindi per definire qualcosa che è l'esatto, è un ossimoro, è l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere. Quindi voglio dire, non so come definirla, neolingua, definiamola come vogliamo, ma quello è la sostanza.
Daramba. Saramba papa ai gadan di day sapayande garinde papa satan da yudara gandara gara sarabande day.
Torniamo a parlare in diretta, in diletta, diletta è un nome anche, è anche un po' cinese, diletta, scusate, divago un po' ogni tanto perché è un po' la stanchezza a quest'ora, un po' in diretta con Daniele dell'Assemblea Scuola Torino. Pensavo un po' questi studenti, un po' devono essere un po' dei burattini, no? Il fatto anche di non scegliere mai niente, di tutto, cioè tutto ti arriva dall'alto, e il ragazzo stesso, il bambino e la bambina stessa eseguono, perché io vedo anche questi programmi scolastici come questi libri di educazione civica. L'altro giorno mio figlio è arrivato a casa, abbiamo studiato l'ONU, ha detto ma che è, perché veramente? Ma è di educazione civica, mamma. Ok, va bene. E cosa hai capito? Cioè, quattro parole per dire cosa? Non lo so, è tutto molto superficiale, trovo, spesso. E magari ci allacciamo un po' il discorso su questo discorso qua, un po' di cosa devono subire questi ragazzi e queste ragazze. Tu lavori in un liceo.
Devo dire che sì, c'è una deriva proprio in questo senso, che è, penso si possa riassumere così, cioè ai ragazzi, cioè, oltre ovviamente i contenuti che vengono insegnati, che come abbiamo detto adesso, abbiamo fatto l'esempio adesso di educazione civica, no? Ma si potrebbero fare altri esempi, di quanto i contenuti siano, diciamo così, politicamente indotti, cioè politicamente atti ad indurre l'obbedienza. Però oltre a questo, diciamo che c'è una tendenza all'idea, come dicevi tu, di
omettere l'idea di scelta, no? da parte degli studenti, e addirittura questa didattica delle competenze talvolta viene declinata come una sorta di, cioè diciamo così, ci sono dei test, no? Che permettono di misurare le competenze, le skills, no? di questi studenti, no? È perché si usa così il termine aziendale, no? Di fatto è una continua aziendalizzazione della scuola, no? Quindi di misurare queste, e quindi la scelta dello studente non esiste. Cioè. Le skills ovviamente queste competenze, attenzione, perché sono misurate naturalmente per essere poi sfruttate adeguatamente, no? Sotto la sorveglianza del datore di lavoro, ma non solo. Cioè, il meccanismo è ancora più perverso perché e lì entra in gioco anche il discorso dell'intelligenza artificiale, delle novità tecnologiche, del digitale, il digitale con la D maiuscola, no? Che rientra poi nelle varie riforme, nei PNRR, nei piani di investimento della scuola, cioè il fatto che queste competenze vengono anche estratte dagli studenti, automatizzate in realtà da tutti noi, chiaramente, no? Attraverso le piattaforme, le varie piattaforme, no, che rubano di fatto i nostri dati e la nostra intelligenza, non solo la nostra, ma a volte l'intelligenza di indiani. C'è qualcuno che diceva l'intelligenza artificiale invece di IA, intelligenza artificiale, indiani assenti, perché ci sono degli indiani veramente che lavorano in India e che stanno dietro ad alcuni sistemi di intelligenza artificiale, per far capire, cioè questo è solo per dire che quindi come al solito il capitalismo va verso due direzioni: da un lato inscatolare gli studenti sulla base delle loro competenze, quindi parcellizzare tutte le loro mansioni eccetera eccetera in vista dello sfruttamento del lavoro, e dall'altro anche estrarre le loro competenze e permettere poi di tecnologizzarle, ingegnerizzarle, automatizzarle per toglierle a noi, per togliere a noi di fatto, renderci insomma alienarci.
Voi insegnanti vi vogliono un po' datori di lavoro in fondo.
Certo, sì, no? sì, esatto, ci vogliono datori di lavoro, però sempre con questa idea, no, del middle management, cioè c'è sempre qualcosa che sta sopra di te, no? Quindi tu devi allo stesso tempo obbedire, devi essere datore di lavoro, quindi devi fare obbedire i ragazzi, ma tu anche ovviamente devi obbedire ai tuoi superiori, cioè c'è tutta una catena naturalmente gerarchica, per cui l'azienda, la scuola si trasforma in un'azienda, il presidi e i dirigenti si trasformano in capitani d'azienda, con appunto tutte le conseguenze nella disciplina che vanno appunto a che deviano completamente dallo scopo principale della scuola, che invece è, credo siamo tutti d'accordo, che è quello di liberare dalle catene le persone.
Sì, assolutamente. Poi come si parla tanto di comunità educante, che magari nella scuola in realtà poi questa parola poi non c'è. Esatto, cioè comunità, sì. Quale comunità, se poi si fanno dei test, ci sono dei test singoli, degli individui singoli,
esatto,
che poi queste cose le catturano, no? Per farci altro, e quindi a insaputa dei ragazzi, delle ragazze, e questo è veramente brutto, una cosa tremenda. E in questa cosa che dici tu anche del collegio del dirigente scolastico, dei presidi, quanto nelle scuole a volte c'è l'unione tra il collegio docenti, di insegnare, oppure spesso magari siete due, tre che ponete delle domande per capire insomma che cosa sta succedendo, e altri invece io penso pochi rispetto al gruppo di insegnanti che c'è in un collegio di docenti, che poi stanno lì e dici: ma sì, tanto io mi prendo lo stipendio, che me ne frega a me di sta roba. E ce n'è, credo, no?
Sì.
Oppure il dirigente scolastico stesso, che diventa lui il, no? Il capo, quello che a sua volta poi segue le linee, quasi tra virgolette di costretto, anche se io penso che non ci sia nessuna, cioè c'è il modo un po', no, per, non voglio dire la parola ribellarsi, perché è una parola grossa, enorme, però magari no,
c'è
il modo, io spero, sì, la sì, trasmissione sì, si chiama Sono ribelle mamma, quindi sì, sì. Questa parola mi piace.
Dire che c'è sempre il modo, e chiaramente le dinamiche come sono quelle che hai immaginato tu, e giustamente è chiaro che cioè, la maggioranza dei docenti tende diciamo ad accettare le proposte del dirigente così come sono, e i dirigenti ovviamente impostano il lavoro degli organi collegiali, del collegio docenti in particolare, in modo da fare da rendere fluido questo questo meccanismo, no, di
sì, che sembra quasi
sembra
è arrivato,
sì, perfetto, no? Esatto, è tutto assolutamente sì, normale, perché non ci sono mai contrari, no? Poi in realtà però nelle scuole, per fortuna, c'è sempre uno zoccolo duro di docenti, che a volte sono pochi, però devo dire che l'essere pochi non implica, cioè in alcuni casi anche in pochi si riesce a mobilitare, poi si riescono a mobilitare anche quelli, diciamo, che sono normalmente distratti. È ovvio che capita raramente, perché il più delle volte noi veniamo visti, probabilmente la maggior parte di noi amici, per esempio di assemblea scuola, nei nostri rispettivi collegi docenti, veniamo visti come dei rompicoglioni, quindi molto probabilmente, in alcuni casi. Però poi c'è quel momento in cui di colpo tutto si ribalta, e tu diventi invece,
però bello, dai.
Quel momento,
speriamo,
è molto bello in cui il collegio docenti di colpo tu hai fatto l'intervento che li fa, insomma,
e qualcuno magari interviene, di quelli che non avresti mai detto
che li ha smossi,
esatto.
Quindi, sì.
No, infatti
succede.
La parola, l'intervento, il continuo, certo, credo, perché poi ci deve essere anche una continuità, perché sennò è finita,
certo.
Magari smuove proprio le menti, speriamo, anche perché sono menti, insomma, siete insegnanti, quindi
dovrebbero essere delle menti aperte, però
appunto, quindi insomma, molto bene, facciamo una pausa musicale e poi continuiamo la nostra chiacchierata. 17:48 minuti, torniamo in diretta, torniamo a parlare di scuola. Parlavamo prima appunto di come insomma si muovono gli insegnanti all'interno della scuola, del collegio docenti, insomma se ci sono appunto c'è un gruppo di insegnanti affiatato oppure ovviamente sono due o tre che dicono delle cose però poi boh, non si sa, magari sì ok io continuo a lavorare però non mi interessa quello che dici, invece poi qualcosa magari succede. La mia domanda, quella che poi mi è venuta in mente in questo momento, è il fatto che poi si lavora con i ragazzi, le ragazze, con i bambini, le bambine, e quindi poi sono loro che diciamo che subiscono certe pratiche. E quindi volevo capire se l'insegnante all'interno della scuola e poi in più piccolo come una scatolina della propria classe riesce, no, a comunicare con i ragazzi e a parlare di queste cose, di queste questioni importanti che toccano loro, e se i ragazzi sono recettivi, se riescono a capire questa cosa e magari a fare un passo di appunto di quella ribellione, ovvio. Penso che siamo un po' all'inizio rispetto a queste tematiche qua, però in passato abbiamo visto tanto, si parlava anche di questi venerdì per il clima, quanta gente, quanti giovani sono scesi in piazza per quello. Chissà se appunto anche contro questo DDL sicurezza, che anche questo è un bel pacchetto e che dove la scuola anche lì rientra, comunicare con i ragazzi e capire loro come possono muoversi.
Io penso, grazie, cioè la domanda che tu fai è fondamentale, no? Perché io penso che noi adulti certamente siamo importanti, però come dire, loro, le studentesse e gli studenti hanno una energia anche di protesta, di disobbedienza, e un'energia politica che è quasi sempre, almeno negli ultimi tempi, sopita, ma quando si risveglia ha una forza, una d'urto, una potenza che a volte per noi è difficile raggiungere, anche proprio perché tutto ciò che loro fanno ha sempre un portato proprio di disobbedienza civile, e quindi, cioè, nel senso che loro sono ragazzi e comunque sia, per quanto possano, come dire, essere impulsivi, sono ragazzi, e quindi in generale la società tende a pensare di doverli difendere, anche se diciamo che questo DDL sicurezza non sembra andare in questa direzione, però lì c'è un cortocircuito che prima o poi salterà, cioè voglio dire, saranno i figli stessi di quelli che hanno voluto questo DDL sicurezza, secondo me, che a un certo punto si ritroveranno a manifestare contro di esso o a essere diciamo presi di mira da queste sanzioni allucinanti. Io credo che sia ancora oggi, cioè posso testimoniare che ancora oggi nella scuola pubblica gli insegnanti dentro l'aula sono liberi di esprimere le loro idee, che è una cosa fondamentale, perché non perché gli studenti o le studentesse vadano, come dire, c'è qualcuno che pensa no, ma perché tu stai facendo propaganda politica dentro la classe, ma no, si tratta solo proprio di quello che prevede la Costituzione, cioè pluralismo di insegnamento, significa pluralismo di metodologia didattica, ma anche pluralismo di valori, perché non ci può essere un solo valore che può essere insegnato, e non si può pensare di insegnare in modo avaloriale, diciamo, non si può pensare di insegnare, per esempio, una materia come la storia, che è quella che insegno io, non si può insegnare in modo oggettivo, si può solo fingere che sia oggettivo, si può solo spacciare per oggettivo, che è quello che fanno i libri normalmente di testo, infatti vanno continuamente emendati secondo me dal docente, proprio anche attraverso la sua visione politica. Io cerco sempre di provocare il dibattito in classe, proprio a volte anche diciamo anche esacerbando le mie posizioni, perché no? E lo sanno gli studenti, e dico: io rispetto le vostre idee naturalmente, e lasciate che io sia me stesso e dica, anche perché non penso che sia, come dire, non formeremmo degli esseri umani, altrimenti formeremmo solo dei robot.
Certo, e chi la pensa come te, invece tu, esatto, apri il dibattito e, certo, e capisci anche quali sono le idee di chi hai di fronte.
Sì,
questa
anche,
è una
l'altro.
Bella cosa, insomma.
Esatto, ah, anche quello. Cioè, anche è utile perché diciamo che sprona le studentesse e gli studenti a esporre anche il loro pensiero,
mannaggia,
cosa che normalmente non fanno molto con magari in certe situazioni istituzionali, ecco.
Sì. Penso anche al libro di testo, no?
Sì.
Negli anni, tu insegni da tanti anni.
Sì.
Sono cambiati? C'è qualche cambiamento? Oppure sono sempre quelli, insomma, con...
No, cioè, no.
Non lo so, anche a volte si fermano anche la storia, che ok, certo, la storia è importante tutta, però penso che magari quella attuale vada assolutamente, sì, insomma, raccontata.
Secondo me rappresentano perfettamente uno specchio di quello che è il sentire comune della società. Dove per esempio i libri di storia sono cambiati, almeno io appunto insegno da ormai quasi 20 anni, perché poi ci sono 15 in totale, però con varie pause in mezzo, quindi ho iniziato 20 anni fa, insomma, e devo dire che nei libri di storia, per esempio, sugli argomenti, diciamo, che sono stati investiti naturalmente da polemiche, la storia è sempre investita da polemiche, no? Prendiamo, che ne so, prendiamo per esempio un argomento molto banale, la rivoluzione americana, no? La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Cosa succede? Che oggi finalmente avremo un trafiletto nel libro di storia che ti dice: ecco, questi che hanno scritto la dichiarazione di indipendenza avevano gli schiavi, quindi hanno scritto: gli uomini nascono liberi, ma avevano ognuno di loro, Jefferson, Washington, aveva centinaio di schiavi, e se li sono portati proprio lì a Filadelfia a scrivere cioè sono andati coi loro schiavi a scrivere e a sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza. Cioè, quindi, però questa cosa c'è comunque in un trafiletto. La questione è che in realtà tutto questo, diciamo così, non scoperchia la verità, ma è soltanto, come dire, un per adesso, cioè, come dire, è un tentativo semplicemente di mettere a tacere, diciamo, nel libro questa cosa, ma non viene, non rientra nel libro, nella presentazione, cioè la presentazione non è cambiata, la presentazione è sempre la rivoluzione americana e l'emblema della modernità, della libertà, del liberalismo, eccetera eccetera, e poi sotto però, nota bene, c'erano gli schiavi, cioè, ok, cioè, insomma, che è più o meno quello che la maniera in cui viene presentato tutto nella storia. Cioè, la stessa cosa abbiamo per la democrazia ateniese o per diciamo la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale è stata una grande invenzione di gente straordinaria. No, poi c'erano i luddisti, poveracci, che distruggevano i telai. E però ci avevano un po' ragione anche i luddisti, ormai i libri lo dicono, no? Ci avevano un po' ragione, perché alla fine sti telai a vapore, cioè, per loro significavano disoccupazione, sfruttamento,
certo,
alienazione nel lavoro, eccetera eccetera.
Però magari quella roba lì, certo che è scritto lì sotto è troppo poco, no? Però magari quella roba lì potrebbe, chi?
Sì,
l'insegnante, cioè, insegnante come te o qualcun altro potrebbe poi far scattare anche solo qualche parola che c'è scritta,
esatto,
far scattare quell'altro pensiero lì, no?
Esatto,
allora,
esatto,
come mai?
Esatto. E provare, esatto, a metterlo al centro invece che nella periferia del discorso,
sì,
no? provare a dire, ma forse bisogna trovare un modo per collegare queste cose, non possiamo vivere sconnessi, no?
Che sì.
Pensando che
con i vari schemi, esatto, quadratini, bisogna sì, collegare un po' tutto, sì, certo. I libri di testo sono sempre, insomma, faticosi, ma io vedo anche spesso che non sono manco utilizzati a volte. Cioè, si comprano questi libri di testo e poi
quello c'è anche poi tutto il mercato dei libri di testo, che è anche un'altra cosa. Che tra l'altro.
E poi fanno le fotocopie ancora. Dici, vabbè, sì, ho il libro di testo, però una fotocopia in più te l'attacco sul quaderno, perché sì, non sì, basta.
Sì. Anche se lì poi c'è la violazione del copyright.
Che poi la fotocopia fosse una cosa, dici, che ti aggiungo degli elementi insomma importanti, ma in realtà poi non è così. C'è una roba giusto perché. Anche questa cosa di seguire assolutamente quel programma lì, punto e basta. Per fortuna io spesso parlo con insegnanti invece sì, che vanno oltre, che magari aprono il giornale tutti i giorni, no? Certo. Cosa è successo oggi, per dire, no?
Certo, per esempio far rientrare l'attualità nella scuola è una cosa assolutamente doverosa. Ma poi tornando al discorso che hai fatto tu sui libri di testo, cioè, secondo me lì c'è anche un altro punto fondamentale, cioè viviamo in una società dove appunto l'espropriazione dell'intelligenza avviene anche attraverso la continua espansione della proprietà intellettuale, no? Che quasi diventa una sorta di latifondo intellettuale, perché ci sono poi grosse società che si accaparrano. E quindi cosa succede? Che è assurdo, noi dovremmo poter condividere, io sono per la pirateria di ogni genere, cioè dovremmo poter condividere le conoscenze,
certo,
invece non possiamo, e quindi abbiamo questi libri di testo che in teoria non potremmo neanche fotocopiare, ma poi li fotocopiamo, poi se li presenti, però se io faccio gli screenshot del libro di testo e li metto su internet, allora quello è, cioè, insegnanti che hanno dovuto pagare 15-20 mila euro di multa per violazione del copyright a scuola sui libri di testo.
No, non ci credo.
Sì, te lo giuro, perché le studentesse non avevano comprato il libro, e siccome lui ha fornito parti del libro a queste studenti che non l'avevano comprato, no, lo dovevano comprare.
Certo, infatti. E lì è anche tutto il business.
È lì tutto il business, certo.
Del cartaceo, sì, che poi, per carità, io sono per il cartaceo, però.
Sì, ma
però
certo.
Poi, vabbè, poi spesso poi si arriva dopo le elementari che c'è un salasso per queste famiglie con tutti questi libri che magari vengono utilizzati perché non sempre, insomma, io vedo a volte quando finiscono vado a ritagliare le fotografie, perché almeno recupero le pagine in qualche modo.
Di solito si utilizza una piccola percentuale di questi libri, in effetti.
Bene. Pausa musicale, tra poco poi parleremo, visto noi abbiamo fino alle 18:30, poi dobbiamo staccare perché c'è Black In con una puntata registrata e quindi abbiamo ancora una mezz'oretta. Adesso alziamo ancora questa musica con questo flautino. Thank you. Bene, 18:05 minuti. Allora continuiamo questa nostra chiacchierata sulla scuola. Abbiamo parlato della varia della riforma, insomma, anche di questa cosa del mettere il voto in condotta, dell'intelligenza artificiale, insomma tutti i punti che sono presenti nei programmi delle scuole pubbliche in questo bel pacchetto che ci sta arrivando. Volevo fare ancora un accenno sulla militarizzazione nelle scuole. Abbiamo parlato tanto in radio, sia qui che anche nell'info della radio del mattino, abbiamo fatto anche degli incontri. La tua esperienza, insomma, un po' che cosa ci vuoi raccontare su questo, che insomma ne stanno arrivando di notizie?
Sì, allora nella mia scuola per fortuna i militari non sono ancora arrivati, i militari quelli proprio dell'esercito, però invece regolarmente vengono a fare conferenze dalla questura, i carabinieri, eccetera eccetera.
Perché parlano di bullismo.
Esatto, brava. parlano di bullismo, esatto, sì, infatti loro devono essere esperti evidentemente sul tema. No, parlano anche di cose tipo di tutto, cioè di cose che non ti puoi immaginare, tipo di violenza di
anche
genere,
anche di salute forse,
di salute, di droghe, di violenza di genere, eccetera eccetera. E bah, ovviamente possiamo immaginare l'impostazione che ne danno di ognuno di questi argomenti. Per esempio l'impostazione del bullismo è molto divertente, perché è una sorta di cosa in cui loro probabilmente, cioè loro sostanzialmente fanno capire come se tu fai il bullo verrai punito e messo dentro un gattabuia.
La risolvono così.
quindi
col terrorismo.
Quindi, esatto,
la
col
fine.
Sì, praticamente, ma è quello che fanno. È esattamente certo. Quello. E la cosa interessante, come ti dicevo prima, è che il fatto che, per esempio, l'anno scorso ci è successo che noi avevamo approvato tutti i progetti della scuola, quindi le persone che dovevano intervenire, eccetera, eccetera. Un giorno in una classe mi segnalano, perché io vabbè sono responsabile dentro la scuola, mi segnalano che hanno deciso da un giorno all'altro che doveva intervenire la questura a fare una conferenza in una classe sul bullismo proprio. E quel progetto non era stato approvato, ma nessuno ha detto nulla. Noi abbiamo ovviamente protestato, abbiamo scritto una lettera e comunque devo dire non siamo riusciti a fermare la cosa, cioè abbiamo provato di tutto, certamente in due giorni non avevamo molto tempo, comunque non siamo riusciti a fermare.
Normalmente a inizio anno oppure a fine anno precedente, sì, non so, ci sono dei progetti,
esatto,
che devono insomma entrare, o degli incontri che sì, dovete fare, e voi li approvate.
Esatto, devono essere
quindi
approvati.
Questo praticamente non,
esatto, questo non era...
è passato sotto.
Sì, grazie al fatto che era, siccome era la questura di Torino, allora poteva intervenire senza questa concezione è assurda. La scuola non è la scuola dove viene la questura a fare le lezioni, non c'è scritto da nessuna parte che debbano venire i carabinieri o la questura. Quindi diciamo che questo è un altro tema che secondo me si lega al tema in generale più ampio degli interventi, possiamo anche chiamarlo dell'esternalizzazione di una parte del lavoro scolastico, no? Cioè il fatto che entrano enti privati,
chi dare in mano
militari,
a qualcun altro,
enti privati,
l'educazione,
esatto, diventa tutta una specie di una roba che sta raggiungendo un livello parossistico, cioè fino al punto che noi facciamo la settimana del PCTO, che sono le cose in cui insomma i ragazzi devono essere abituati a lavorare, a obbedire al datore di lavoro. Poi facciamo la settimana di qua, la settimana di là, e tra una cosa e l'altra intervengono di qua e di là. Alla fine la cosa originale sarebbe fare lezione. Ho un'idea
dai,
originalissima. Facciamo lezione.
No, perché adesso ci sono tante persone,
sì, esatto,
che arrivano dall'esterno a parlare di.
Esatto, esatto, sì. Addirittura a volte, addirittura progetti in orario curricolare a pagamento. Cose incredibili, no? Che vanno assolutamente
combattute. Adesso hanno infilato tanto questi laboratori del PNRR, quella roba lì, certo. Cioè, non so, io e sono anni che sentiamo parlare di sta sigla che non ne posso più. Di quanto effettivamente
è la presa per il culo, cioè, per eccellenza, secondo me, cioè quella veramente cioè ci hanno presi per il culo con l'austerità per anni e anni e poi hanno deciso di prendere dei soldi e buttarli a cazzo di cane
a caso, poi perché devono utilizzarli, cioè, come sono abbiamo dei soldi, dobbiamo utilizzarli in qualche modo.
Sì, sì, ma proprio così. Cioè,
senza un pensiero.
Senza un pensiero, senza nessuna. Cioè, io sinceramente mi rifiuto di utilizzare questa roba qui, però. Cioè, capisco che ovviamente molti colleghi si adattano e dicono vabbè dai facciamo comunque, se ci sono i soldi tanto se non li prendiamo noi vengono restituiti, è vero, cioè non è che, per carità, e poi tra l'altro i nostri stipendi sono bassi, quindi non biasimo chi si alla fine si mette a fare questi corsi. Io sinceramente cioè, l'anno scorso ne ho fatto uno ma mi sono pentito perché veramente mi sembra veramente di partecipare a una cosa che è una farsa, è una delle più grandi prese per il culo. E adesso dovremmo tornare di nuovo all'austerità, tra l'altro. Non so io come fanno a giustificare questa roba qui, ma così come, vabbè, lo sappiamo, cioè, insomma, l'austerità andava di pari passo col fatto che comunque venissero comprati titoli tossici delle banche dopo il 2008, venivano date le buonuscite agli amministratori delegati, cioè voglio dire, insomma, quindi...
Il giro un po' lo conosciamo.
Lo sai, sappiamo cosa succede, quindi vabbè.
Che il tempo stringe, è sempre così, allora adesso volevamo parlare un po' del lavoro che fa Assemblea Scuola Torino e di questo un po' rilancio del questionario, che cos'è, perché insomma l'avete scritto, lo volete insomma divulgare.
Sì, allora Assemblea Scuola è un collettivo molto libero, molto con un'organizzazione così molto mutuale, collettiva, quindi senza un centro preciso. però riusciamo comunque a coordinarci e organizzarci in modo spontaneo. Diciamo che io sono, ho cominciato a farne parte all'inizio del 2024, ma il collettivo ha iniziato a riunirsi nel 2023, credo nell'autunno. Abbiamo, diciamo, portato avanti molte battaglie, naturalmente, per esempio per difendere docenti che si sono trovati a subire delle cause per di tipo sempre a disciplinare, no? Ma anche battaglie contro per le tematiche di cui abbiamo parlato, fondamentalmente contro l'aziendalizzazione della scuola e in particolare poi io ho partecipato insieme a, ad altri alla, alla stesura di un questionario che adesso stiamo cercando di diffondere tra i docenti delle scuole almeno del, del Piemonte, di Torino, che è un questionario che cerca di, diciamo che ha due scopi, cioè da un lato cerca di sondare qual è lo stato delle gerarchie del potere, dell'autoritarismo all'interno della scuola, quindi nel rapporto soprattutto tra il docente singolo, il dirigente e gli organi collegiali, no, che dovrebbero permettere all'espressione democratica all'interno della scuola, quindi il funzionamento degli organi collegiali, sonda queste cose qua, no? dei sindacati all'interno della scuola, eccetera eccetera. E, dall'altro lato, oltre a sondare queste cose, il questionario è volto ad aprire gli occhi su quelle cose. Cioè, direi che questo anche è una cosa che tra l'altro molti senza sapere, molti che, di quelli che hanno compilato il questionario, adesso è da poco che l'abbiamo diffuso, da 10 giorni, però molti di quelli che l'hanno fatto ci hanno detto: non avevo mai preso coscienza, ragionato su queste tematiche, no? E quindi, cioè, quello secondo me è anche un altro, cioè, ci eravamo già posti questo scopo già dall'inizio, no? Cioè l'idea che cioè alla fine le attività che fai non sono solo attività di analisi e magari strategia politica per te, ma anche attività di diffusione di una coscienza di classe, una coscienza politica.
Perché a volte magari si fanno le cose in modo meccanico, no?
Certo.
Cioè vado a lavorare, faccio questo, devo dire quello, eh. Però poi magari questo questionario qui ti fa un po' fermare e dire sì, cosa sto facendo? E però aiuta, penso sia fondamentale questa cosa qua di fermarsi e pensare a, a qual è in questo caso il mio lavoro, no? Sì. Il lavoro che fai con altri e che devi dare ad altri che sono più giovani e quindi cresceranno, insomma.
Esatto, e quindi cioè, per tutti i docenti che sono in ascolto, se c'è qualche docente in ascolto, se volete compilare il questionario lo trovate sulla nostra pagina di Facebook, e lì potete anche naturalmente prendere contatto con noi, cercate Assemblea Scuola e troverete il link al questionario.
E poi pensavo che questa cosa che dicevi anche prima è un po' il dar voce, no? A chi magari non sapeva come dirla quella roba lì.
Esatto, infatti c'è anche una parte nel questionario che dobbiamo adesso mettere in atto, che cioè, quelli che compilano il questionario possono anche segnalare che vogliono raccontarci la loro storia. Quindi oltre alla parte, diciamo così, un po' più quantitativa, in cui naturalmente ci sono le risposte
sì,
a crocetta,
la classica,
no?
Sì.
C'è anche una parte più qualitativa che verrà fuori poi, per adesso siamo appena all'inizio, no? Però già ci sono molte disponibilità a queste interviste e quindi noi abbiamo anche molto interesse per questa parte qualitativa che potrebbe essere molto interessante.
Eh sì, e poi da lì si inizia ancora, cioè si continua
certo,
a far gruppo, ad essere anche in di più.
Esatto.
Perché io penso assolutamente che più si è, meglio è, nel senso che si possono. Perché a volte io mi ricordo in passato anche per le cose importanti che pensavo che dovessero, cioè che dovevano cambiare all'interno, insomma, della scuola, parlando anche solo, insomma, io ho passato sui vaccini, per dire, no? Mi sentivo un po' sola, una in questa scuola qua, che cosa faccio io? Io sì, posso lottare per però poi mi sentivo un po', anche se al di fuori avevo
un gruppo
di lotta, sì,
certo.
Di lotta bello, cioè bello forte anche, quindi, però poi nel mio piccolo, nella mia scuola, mi sentivo poi alla fine comunque sola.
Sì, ma il fatto di avere il gruppo sicuramente comunque ti permetteva di avere eventualmente, magari poi cioè, soprattutto in ambito lavorativo, ti permette di prendere coscienza, oltre al fatto di allargare eventualmente il gruppo di lotta, che è la cosa principale che tu hai detto giustamente, ed è anche lo scopo un po' del nostro questionario. Naturalmente vogliamo anche, come dire, vedere se c'è qualcuno interessato a unirsi alle nostre battaglie. E però poi anche ti dà una forza, no? Certamente se sei proprio da solo o sola contro tutti, risulta difficile, però
no, io non mi sentivo, cioè, appunto, come dicevo prima, sola, perché alle spalle avevo un gruppo grande che lottava, però poi alla fine nella vita di tutti i giorni, quando vai nella tua scuola, magari c'è un bambino, il tuo e un altro, sembriamo quasi due sfigati, che dici, certo. Allora cosa, cioè, io tutte le volte andavo a dire cose, ma poi alla fine anch'io ho dovuto, insomma, cedere a malincuore. Ma questa è un'altra storia. L'ultima domanda, che siamo quasi in chiusura, 18 e 20 minuti, sono Ribelle Mamma in compagnia di Daniele di Assemblea Scuola Torino. Un'ultima domanda è: avete delle invece iniziative in programma?
Allora sì, dovremmo, non abbiamo in questo momento delle iniziative in programma, però naturalmente unitevi a noi e seguite la nostra pagina Facebook, perché facciamo in alcuni, l'ultima l'abbiamo fatta a giugno, ogni tanto, quindi abbiamo delle iniziative in cui si sta insieme, si fa musica, si condividono anche delle esperienze,
giugno,
e
mi
sono aperte a tutti,
giugno,
sì, al Parco d'Ora, esatto. E si fa anche raccolta fondi per aiutare coloro che appunto sono vittime del disciplinamento scolastico. E quindi niente, seguiteci su Facebook e unitevi a noi.
Bene, allora noi, appunto, Radio Blackout, sono Ribelle Mamma, insomma, i microfoni sono sempre aperti e, insomma, disponibili a lanciare i vostri messaggi, a continuare la lotta, insomma, per essere anche più persone, insomma, a continuare un po' questo pensiero importante di lotta, soprattutto in questo periodo di merda, possiamo dirlo, sì. I bambini, la merda li piace tanto, la parola cacca piace tantissimo o questo periodo di cacca, però lo dicono 100 volte, cacca, eh sì, proprio un po' così, quindi dobbiamo assolutamente, insomma, mettere testa e fare, sì, qualcosa,
sì.
Grazie Daniele.
Grazie a te, grazie a tutti, grazie a Radio Blackout. Ciao,
grazie, e ci risentiamo, insomma, una prossima volta. 18 e 27 minuti, abbiamo ancora da dire una cosa, rilanciare un appuntamento per giovedì.
Sì, volevo solo invitare tutti i docenti in ascolto a scioperare con noi e venire alla manifestazione davanti all'USR il 31 ottobre, giovedì, soprattutto per contro la precarizzazione del lavoro docente e la via crucis che viene ogni volta ovviamente privatizzata per far entrare di ruolo i docenti, no? Quindi, cioè, dobbiamo protestare contro questo tipo di reclutamento che non ha alcun senso e contro, insomma, altre derive della scuola di cui abbiamo già parlato. Grazie.
Dov'è esattamente non ho capito il
è in via, mi pare, è vicino a Piazza Bernini.
A
Piazza Bernini.
Più ovviamente perché è più alla zona.
Sì, okay. Sì. Adesso non ricordo esattamente la via, ma l'USR, sì, vicino a Piazza Bernini.
Ecco, vi trovate al mattino?
Sì, sì, esatto.
Va bene. Anche perché a volte si scioperi nazionali, però poi non dicono mai perché. No, ma perché quando escono le circolari poi, certo, ci sono tutte le sigle dei sindacati e poi, sì, dici, boh, ma perché lo fanno? No, sì, ma è interessante questo, perché poi nessun genitore sa perché, dicono, ah, che cavolo, che, sì, palle, si sciopera, quello dicono.
È vero. Questo anche perché di solito, vabbè, le adesioni degli scioperi riguardano purtroppo ormai una percentuale residuale dei docenti, sempre l'1%, 2%. Magari ci fosse uno sciopero tipo quello che c'è stato nelle ferrovie, dove ha diritto il 70%.
Va bene, grazie Daniele.
Grazie a tutti.
Ciao. Bene, 18 e quasi 30, io tra poco tiro su la bobina per Black In. Sono Ribelle Mamma, vi saluta, vi rimando lunedì prossimo dalle 17 alle 18:30 per una nuova trasmissione. La prossima settimana ci dedicheremo più ai libri illustrati, insomma, più ai bimbetti. Oggi abbiamo parlato tanto, no? Quelle chiacchierate un po' da grandi. Ciao a tutti e a presto.